Pensieri di Web Marketing, il podcast di Marco Forconi.
Che lo smart working susciti vari affezioni o disaffezioni a linee di pensiero oramai è cosa nota, e la pandemia ha fatto in modo di farla esplodere in maniera completa. Però c'è una linea che le grosse aziende, soprattutto che poi sono quelle che tracciano, diciamo, i territori del futuro, dicono chiaro qual è il nuovo trend. È di questi giorni, ad esempio, la presa di posizione di Elon Musk ai manager della Tesla di tornare in ufficio e lasciare, cioè dice il lavoro da remoto, lo smart working è per lui inaccettabile, ci vogliono almeno 40 ore alla scrivania. Dice Elon Musk in una email che è stata ripubblicata da Bloomberg: chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio almeno 40 ore alla settimana o lasciare Tesla, è meno di quanto chiediamo ai dipendenti degli stabilimenti. Precisando poi che l'ufficio deve essere un ufficio Tesla, l'ufficio deve essere un ufficio Tesla, non una filiale non collegata ai propri compiti di lavoro. Allo smart working Musk lascia un piccolo spiraglio aperto, ovvero che può essere effettuato in circostanze eccezionali, che addirittura saranno valutate da lui personalmente e approvate personalmente. Ora, è chiaro che la posizione così dura del miliardario e visionario, che adesso è all'attacco anche di Twitter, affonda le radici nella sua esperienza personale. Nell'email che ha mandato ai dipendenti racconta infatti di aver quasi vissuto in un impianto Tesla all'inizio, e questo gli ha consentito proprio alla società di sopravvivere. Dice Musk: più si occupano posizioni di livello, più visibile deve essere la presenza. Ci sono ovviamente aziende che non lo richiedono, ma lui si chiede ironicamente: quando è stata l'ultima volta che non sono state in grado di fare un buon prodotto? Ovviamente è una domanda retorica, ma insomma è chiaro che il messaggio è abbastanza chiaro, ok? Ora, la pandemia, il lockdown hanno ovviamente aperto le porte in maniera forte allo smart working, lavoro da remoto, eccetera. È un'opzione che ha riscosso ampio successo fra i lavoratori, che ora sono in parte più resti a tornare alle proprie scrivanie. Questo problema sembrerebbe che dovesse riguardare soltanto i lavori, quelli più tradizionali, meno tecnologici, eccetera, eccetera. Invece non è così, perché il problema proprio... Questo abbiamo avuto l'esempio di Tesla, ma c'è anche l'esempio di tante aziende della Silicon Valley che hanno adottato approcci flessibili per cercare di contenere le resistenze dei dipendenti. Ad esempio, alcuni big hanno optato per consentire a chi lo desidera di restare a casa, altri hanno preferito un approccio ibrido, non so, 3 giorni alla settimana in ufficio e altri da casa. Addirittura la stessa Wall Street preme da tempo per un rientro al 100% dei dipendenti, nella convinzione che la distanza distrugga una cultura aziendale. Stiamo parlando, insomma, Wall Street, dove ovviamente ormai il controllo dei dati avviene al 99% per via telematica, per via informatica, no? Quindi sembrerebbe assurdo. Un altro esempio: dipendenti di Apple hanno iniziato a tornare in presenza dall'11 aprile per 2 giorni a settimana, eppure sono state le critiche di molti impiegati che avrebbero preferito continuare a lavorare da casa. La società, poi, la Apple, aveva chiesto ai dipendenti di lavorare in ufficio per 3 giorni, una politica anche questa criticata da diversi dipendenti, che addebitano ad esempio al pendolarismo una limitazione della produttività. Ora, è ovvio che tutto questo ha avuto uno sbalzo verso l'alto o verso il basso, a seconda dal punto di vista, per la pandemia, insomma, è evidente, ok? Ma la pandemia piano piano finirà, poi magari arriverà qualcos'altro, però la cosa da tenere bene in mente è che Anche in questo caso, anche se parliamo di aziende tecnologiche, anzi, anche se parliamo di cose in cui nell'immaginario collettivo un ingegnere della Silicon Valley è uno di quelli che può lavorare ovunque comunque con il proprio smartphone, iPad o computer ai bordi di una piscina anziché di una landa desolata, sono le immagini che vengono proposte spesso e volentieri e quasi sempre sono prive di fondamento, sono dei desideri più che delle realtà oggettive, ma sicuramente pone un tema importante, che è quello appunto di capire che anche da questo punto di vista l'approccio sta cambiando e soprattutto fa capire di quanto ancora oggi l'aspetto umano, l'aspetto della comunicazione, l'aspetto del contatto umano, l'aspetto delle interrelazioni umane, quelle vere, non passate attraverso elementi elettronici, sia un elemento fondamentale. E non è una cosa da poco, perché a livello culturale probabilmente la spinta verso il smart working e le successive divisioni creeranno appunto dei comparti diversi nel prossimo futuro, perché questo è quello che probabilmente succederà, cioè che la fase dei lavoratori, dei contatti aziendali verrà ancora più frazionata, ancora più parcellizzata, e non ho dubbi nel pensare che il contatto umano probabilmente, e dal punto mio di vista auspico che sia così, tornerà ad avere un valore preponderante rispetto alle mere analisi e utilizzi analitici o informatici. Quindi questo poi riguarderà anche tutto il mondo dei social network, riguarderà tutto il mondo del digitale in generale, dove probabilmente questo step, che ovviamente richiederà del tempo per farci capire dove ci porterà, ma probabilmente darà uno spazio al potersi riappropriare, diciamo così, di una forma di contatto personale, diretto, più umano, se vogliamo, soprattutto non filtrato dalla tecnologia. Come diceva Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo, ma di sicuro questo è un passaggio epocale che non potrà che avere fortissime conseguenze su tutto l'ambito dell'area digital nei prossimi anni. Noi ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao!
Pensieri di Web Marketing, il podcast di Marco Forconi.